Saluto a tutti quanti, bello poter ancora condividere. E quando la scorsa settimana ho iniziato quella riflessione che un poco ho intitolato poi come predicazione Posate le spade, vuol dire rinfoderate le spade, ho sentito poi che questa riflessione doveva continuare, ecco perché. Parte il fatto che con una spada facciamo male agli altri, ecco. Ma quello che volevo ancora sottolineare un po' meglio questa mattina è come in realtà quello che noi facciamo, quella arma che usiamo, al di là di fare male agli altri, fa male a noi stessi. Ecco perché la scorsa volta parlavamo di essere disarmati, parlavamo di imparare a usare armi di luce, armi diverse da quelle umane o carnali, perché tante volte la nostra mentalità è dico, ma è logico che io faccio così? E qua casca l'asino, come si suol dire, perché la logica di Dio non è la logica umana. I pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Se qualcuno crede di essere logico, savio, sapiente secondo questo mondo, diventi, dice la scrittura, pazzo, perché sia veramente savio. E quindi abbiamo bisogno di rinnovare tutto il nostro arsenale. E abbiamo l'altra volta sottolineato, ci vogliamo scendere un po' in particolare, ecco, tra le righe oppure i saluti dei vari pastori, siamo stati a una pastorale a Benevento, è stato un tempo molto bello e molto fruttuoso, e poi magari vi condividerò qualche cosa a riguardo. Ma ripeto, ritorniamo un attimo a qualcosa che ci deve fare riflettere di base. Gesù, in qualche modo, quindi ci dice che non si usano le spade. Abbiamo detto che la spada più forte e più tagliente che usiamo, non trovandoci nell'orda dei vichinghi, è la nostra lingua. E abbiamo detto che sicuramente la nostra lingua è una spada, tante volte è collegata realmente non tanto alla parola di Dio, ma collegata veramente alla genna, dice l'Apostolo Giacomo. Con questa spada riusciamo veramente a tagliare, a fare morti, feriti, a fare un sacco di male, come d'altronde c'è la possibilità di usare questa spada, che è la nostra lingua, per conferire grazia, per trasferire grazia, per impartire grazia a chi riceve una parola, no, senza c'ha, una parola. E in realtà può sembrare strano, ma riflettendo in una parte della scrittura, prima quindi di approfondire brevemente questo concetto che richiederebbe un lungo studio, sembra che quasi quasi Gesù abbia parlato in certi suoi momenti di grande coinvolgimento, quasi vorrei dire aggressività, colto dall'esterno, ovviamente, come magari poteva sembrare aggressivo quando entrava nel tempio e cacciava tutti i venditori di uccelli, di animali. E in quel caso capite bene che la rabbia era legata al fatto di fare diventare commercio, di strumentalizzare le cose di Dio. È una delle cose per cui ancora oggi lo Spirito Santo freme, Gesù freme, e quando noi manipoliamo la realtà spirituale a nostro uso e consumo, ci serviamo di Dio per soddisfare le nostre spinte più negative, più carnali. E lì Gesù si arrabbia, come si arrabbia tante volte, lo avete notato quando guai a chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli, ed è comprensibile anche lì quando si arrabbia, perché sapete bene che tutti i danni psicologici che si possono fare ai bambini sono spesso irreparabili, danni derivanti da divorzi, separazioni, da conflitti, da abusi subiti dai bambini nella precoce età, sono danni che si porteranno in tutta la vita. È un'altra occasione in cui si arrabbia, mi sono avuto queste altre tre pensieri, prima di questo che leggerò, in cui Gesù si arrabbia, è quando in qualche modo dice che quando qualcuno si sarà vergognato di lui e delle sue parole di fronte a questa generazione perversa e incredula, anch'io mi vergognerò di lui di fronte al Padre mio che è nei cieli. Un altro aspetto in cui vediamo Gesù veramente incavolato. Ma perché? Perché vergognarsi di esprimere la buona notizia significa non portare questa libertà alle persone, significa non evangelizzare, significa negare agli altri una possibilità di salvezza. Ma in un certo senso vediamo Gesù arrabbiato per questioni di spada, pure in un'altra situazione. Dice, ma è proprio dopo quel verso che diceva, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli, fa un'affermazione molto forte. Dice, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, ma non sono venuto a mettere pace, ma spada. E com'è sto fatto? Stavo dicendo che la spada la dobbiamo riporre, la spada non la dobbiamo usare, e ora Gesù sta dicendo che lui è venuto a portare la spada? Perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre, la nuora contro sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Che significa? Io la taglierei a pezzi mia suocera. Io no, perché non ce ne ho più, dico. Userei la spada. Ma è chiaro che spesso abbiamo questa grande abilità a leggere le realtà spirituali con le categorie della nostra mente. Infatti qualcuno probabilmente riuscirebbe pure a trarre da questo versetto, e infatti io la uso la spada, mi do certi colpi, certi fendenti a quelli che mi disturbano, a quelli che sono nemici, a quelli che vogliono farmi del male. Ma capite bene, lì Gesù sta sottolineando un aspetto fondamentale per la nostra vita, sta facendo capire che di fronte alla dimensione dell'amore eterno, persino gli amori legittimi, gli amori umani di figlio, madre, sono secondari. Quindi che se qualcuno in qualche modo per mantenere un amore umano si apre a una contaminazione o si distoglie dal progetto di Dio, non è giustificato. Tante volte incontriamo delle persone che dicono, ah, ma mio marito non vuole che io segua il Signore. E se io lo seguo, sarò un po' perseguitata. Ma questo è quello che abbiamo bisogno di accettare, questa spada e questo conflitto che in qualche modo non ha niente a che fare con la nostra spada, ma con una divisione, con un conflitto che si crea tra luce e tenebra, dove non ci può essere una piena comunione, è chiaro? E quindi Gesù non è un fautore dell'uso della spada. E così come la scorsa volta aveva detto riponi, ora leggiamo quel verso in Matteo 26:51, che sarà la base di questa breve riflessione. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, abbiamo saputo che era Pietro, stesa la mano, tirò fuori la sua spada e colpito il servo del sommo sacerdote, gli tranciò l'orecchio. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. E questa mattina vogliamo riflettere leggermente, en passant, toccata e fuga, su questa legge spirituale. Qualche volta abbiamo parlato di quella legge spirituale che noi diventiamo quello che mangiamo. Capitemi, non in senso fisico semplicemente. Certo, se mangi sempre McDonald's ti si consuma il fegato. Tutti. Ma detto in maniera più profonda, noi diventiamo quello che contempliamo. Se contempliamo sempre stupidaggini, mi dispiace per te, sarai incrementato nella tua stupidità. Se contempliamo sempre la logica dell'apparenza, vivremo sempre di più per l'apparenza e perderemo il senso della sostanza. Saremo anche noi condizionati, come il sistema in cui viviamo, da quello che sembra, da quello che appare. E qui c'è un'altra legge spirituale importante, perché Dio non vuole veramente che siamo consumati, che siamo corrotti, e questa legge ha a che fare proprio con questa espressione, cioè l'arma umana che userai per difenderti sarà quella che ti distruggerà. È difficile, lo ripeto? L'arma umana, cioè il sistema umano, per cui tu legittimamente penserai di doverti difendere, in realtà diventerà quello che ti distruggerà. Che siano delle difese consapevoli, che siano delle difese inconsapevoli, il risultato di difese umane, a me piace usare la parola umane, perché la parola carnali ci fa pensare a cose proprio dell'altro mondo, ma sono cose umane, cioè sono cose che usano tutti, sono modalità che abbiamo ereditato dalla cultura. Poi in particolare ci sono differenze razziali, culturali, di mentalità, vabbè, però in generale l'essere umano è la somma un po' dell'educazione, dell'ambiente, della scuola, della logica in cui viviamo. Ma l'uso consapevole o inconsapevole di armi, di spade umane, carnali, ci corromperà. È molto chiara la scrittura in Galati, capitolo 6, verso 7, quando dice: non ingannate voi stessi, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà, perché chi semina per la sua umanità o carnalità, mieterà corruzione dalla carne. Che spesso io dico non significa che diventerai un depravato così, ma diventerai una persona che vive per il niente, che rincorre le illusioni e non crescerai nella stabilità, nella vita vera che Dio ha preparato per te. Ma chi mi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. E allora voglio ribadire questa mattina che difendersi è una cosa legittima ed è una cosa molto collegata al nostro stato profondo di insicurezza e di paura. Perché fioriscono le assicurazioni? Perché c'è una speculazione incredibile sui sistemi di allarme? Proprio perché veniamo continuamente minacciati da realtà esterne. Ma il problema non è soltanto legato alla perdita economica o altri generi di perdite, ma la nostra insicurezza, la nostra paura, il nostro senso di nudità. Ricordate che cosa è successo in Genesi? Ogni tanto dobbiamo ritornarci, perché è l'immagine che ancora una volta condiziona la nostra vita e tutto il nostro cammino è un passaggio dalla paura all'amore, e dobbiamo ogni tanto fare una specie di valutazione e capire quanto siamo spinti dalla paura e quanto siamo spinti dall'amore, anche nelle attività spirituali, quanto siamo spinti dalla paura. Nel caso nostro non c'è la paura dei pastori, perché i pastori sono molto amorevoli, tolleranti, quindi non c'è neanche questa minaccia, perché conosco tante persone, tante chiese che dicono: oh, wow, mamma mia, io ci vado perché se il mio pastore lo sa, se il mio pastore, cioè come con i bambini, se mia mamma lo sa che non faccio questo, faccio questo, se mia mamma sa che vado male a scuola, mamma mia, valla a sentire. Nel nostro caso la paura dei pastori non credo ci sia, allora siete costretti a sviluppare delle motivazioni più mature, più serie per impegnarvi per capire l'importanza dell'opera di Dio. Ma dicevo, da questa paura il nostro progenitore ne tirò fuori una sorta di nascondiglio, la sua nudità fu coperta e cominciò a sfuggire da Dio perché aveva paura, e la paura ci porta a nasconderci dietro qualcosa, e guai a chi ci vuole tirare fuori dal nostro nascondiglio. Il problema non è solamente che ci nascondiamo, il problema è quando qualcuno si avvicina a noi e noi naturalmente non vogliamo che le persone si accorgano che siamo ben nascosti con una bella maschera, e quindi in qualche modo quando ci sentiamo minacciati nella nostra maschera sfoderiamo la nostra difesa, la nostra spada, e cerchiamo di capire la dinamica di queste cose, perché queste sono cose che ci avvengono ogni giorno, e nel tentativo di difenderci ci facciamo più male. Io credo che è semplice capirlo per alcune cose, ma per altre cose forse ci dovremmo riflettere un poco. È semplice capire, per esempio, che con la violenza, se tu esprimi violenza, cosa ti ritorna contro? Alla base di questo ci sono le faide. Voi sapete quello che avviene in certe famiglie mafiose. Io ammazzo il figlio a te, tu ammazzi il figlio a me. E sembra una specie di giro, di circolo vizioso in cui a violenza, a sopruso, a controllo, a dominio che io voglio esercitare sull'altro, l'altro mi risponde, e quindi quella cosa, in quel caso la violenza, il risentimento, il desiderio di vendetta che io uso per farmi giustizia, ecco perché poi la motivazione è farmi giustizia, alla fine mi si ritorce contro, e alla fine quella spada con cui sto cercando di colpire l'altro diventa un'arma che mi ritorna indietro e mi distrugge. Distrugge me, o forse non direttamente me, nel caso delle faide, distrugge qualcuno della mia famiglia. E così tante altre cose. Anche l'indifferenza è una difesa, ci credete? Anche l'isolamento è una difesa, come a dire, chi ha subito delusioni, chi ha vissuto traumi, sceglie la solitudine come un'arma. Non farò più avvicinare nessuno. Nessuno si potrà più avvicinare a me, tanni pochi privilegiati a cui devo dare per forza l'accesso, tipo mia moglie, mio marito, i miei figli, ma gli altri vi terrò a debita distanza di sicurezza. Mi difendo con l'indifferenza, con l'isolamento. C'è un isolamento emotivo che spesso abbracciamo proprio quando abbiamo preso così tante ferite. Per non farsi ferire più, uno si corazza le emozioni e non si coinvolge più. Chi di isolamento ferisce? Di solitudine ferisce. E quindi ancora una volta, vedete, una difesa legittima come l'indifferenza, più che liberarti, qualora fossimo stati creati per vivere da solo, sarebbe una liberazione. Finalmente ho trovato la mia vera vocazione, farò l'eremita. Ma poiché siamo stati chiamati a vivere in relazione come uomini che si relazionano, difendersi isolandoti solamente per stupidaggini, tante volte, quante volte ci siamo pestati i piedi, quante volte ci siamo magari fraintesi, anche nella dinamica della famiglia, una dinamica della famiglia spirituale, e spesso usiamo l'isolamento come una maniera per dire: mi difendo dalla delusione. La spada dell'isolamento, la spada dell'indifferenza, la spada del mi ritiro, della ritirata strategica, produrrà solitudine. E così con tante cose nella nostra vita. Ma ne voglio prendere una fondamentale, sarebbe interessante capirle e applicarle, perché tutti noi le viviamo quotidianamente, questi meccanismi, che tante volte per difenderci da un male andiamo a finire in un male ancora più grande. Questo in tanti campi, in tante situazioni, nel tentativo di persino difendersi. Al contrario, in questo caso, per esempio, uno si voglia difendere dagli altri, qualcuno invece vorrebbe l'immagine ideale di un'altra persona. E allora la sua difesa è andare sempre a caccia, alla ricerca della persona ideale. E nel nome della persona ideale è come quelli che non si accontentano di guadagnare poco. Ci sono degli imprenditori che a me veramente mi fanno accapponare la pelle, cioè che poi sento subito dopo che si sono suicidati perché sono andati in bancarotta totale, persone che avevano milioni e milioni di dollari annualmente. Come che fanno ad andare in bancarotta? Perché evidentemente non era sufficiente per loro quei 20 milioni di dollari annuali di guadagno, e quindi evidentemente nel desiderio di avere di più, nel desiderio di difendersi dalla loro povertà, chiamiamola povertà, io ci metterei la firma, no? Anche tu penso, ti bastano 20 milioni di dollari annui, sì, ma pochi, per raggiungere l'obiettivo, in qualche modo poi entrano in delle trappole più grandi e poi si distruggono ancora una volta. Questo desiderio smodato di denaro, questo desiderio smodato di attenzione, anche che nasce da un bisogno affettivo, attenzione, quante volte io incontro nella mia pratica anche di psicoterapeuta persone che sono partite semplicemente da un legittimo desiderio di affetto, e in nome di questo desiderio di affetto si sono distrutte loro, hanno distrutto la loro famiglia, hanno distrutto i loro figli, ma io cercavo semplicemente amore. Ehi, ma la difesa, la modalità con cui lo hai cercato, lo hai sviluppato, è stata una fregatura ancora più grande per te, prima di tutto per te, perché l'arma con cui colpisci è l'arma che ti colpirà. Credo che la difesa peggiore del nostro io, e ve lo dice uno che si è scervellato e ha usato troppo le meningi, è la razionalità. O se la volete chiamare la logica puramente umana, con la quale ci poniamo tante volte al di sopra di Dio, o ci costruiamo delle immagini distorte di Dio, influenzate ovviamente dalla nostra autogiustizia, dal nostro orgoglio, dicevo poco fa, la mentalità, pregiudizi, preconcetti. E questa è la prima e forse l'ultima arma di cui voglio parlare questa mattina, poi su altre ci ritorneremo casomai. Questa difesa, paradossalmente, perché? Perché uno deve ragionare, perché uno si deve fare collegamenti incredibili? Da un punto di vista umano è una cosa logica, è una cosa giusta. Se no uno non dovrebbe studiare neanche matematica, perché quello segue una certa logica. Ma il problema è quando noi ci avviciniamo a Dio pensando che sia un circuito elettronico o pensando che sia spiegabile. E lì la parola di Dio in maniera chiara ci dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. E quindi quando tu continui a dire ma ragioniamo, ma ragioniamoci, ma giusto mi sembra, ma così è, ma questo doveva essere, anziché cercare la rivelazione, cerchi di trovare una difesa, una risposta a livello dei tuoi sentimenti feriti o al livello della tua intelligenza offesa. Mi dispiace, fino a che ci difenderemo con la razionalità, con la logica, incorreremo in quella trappola in cui Gesù una volta esultò e disse: Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Fino a che non potremo essere piccoli davanti a Dio. Forse per quei canti mi hanno svegliato la mia piccolezza, la mia semplicità. Fino a che non possiamo essere veramente semplici dinanzi a Dio, ma continuiamo a costruire, continuiamo a fare, come vorrei dire, come si fa tante volte quando uno si deve difendere, non lo so, quando uno è imputato, allora deve raccogliere tutte le prove, e questo là, e quello là, e doveri, e quell'ora chi era, e i testimoni, e i non testimoni. Nel momento in cui noi ci dobbiamo difendere dalla sensazione di paura e di angoscia e cerchiamo di razionalizzare, sapete, alla fine ci scoppierà qualcosa di irrazionale e tante persone che stanno cercando di ragionare troppo, che stanno cercando di controllare troppo la loro ragione ed emozione, cominciano ad avere disturbi d'ansia, disturbi di panico, disturbi di qualunque genere, persino deliri, cioè si devono costruire tutta una realtà perfetta per sentirsi sicuri e di essere giusti e a posto. Per cui la difesa che abbiamo cercato diventa la nostra trappola. Mamma mia, è tremendo! Paolo ce lo ricorda, l'ho citato, prima Corinzi 2:12, ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, non le possiamo razionalizzare le cose di Dio, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Solo per questo ci vorrebbe una predicazione. Ma verso 14, l'uomo naturale, la mia umanità, la tua umanità, le cose di Dio non le riceve. Perché? Perché ti sembrano pazzia. Ti sembrano pazzia perché sono di un'ottica diversa. A te ti sembra pazzia poter amare qualcuno che ti fa male. Ma questa è l'ottica di Dio. Questa è la maniera con cui Dio ha vinto il male con il bene. Il fare della nostra mente Dio, vado verso la conclusione, senza lanciarci nella fede, nella peggiore delle ipotesi, ci tratterrà nel nostro inferno. Se il Vangelo nostro è ancora velato, è per quelli il cui Dio di questo mondo, dirà Paolo, ha accecato le menti affinché non risplenda. È strano, l'essere naturali, l'essere logici, essere Dio di fronte al messaggio della buona notizia, se ci lascia increduli, ci lascia messi male. Ma la mia razionalità, ma io non credo più in niente dopo quello che ho visto. Quante persone incontrate oggi? Io non credo più in niente, ma sono questo, il relativismo assoluto, ormai non si può credere più in niente. Vabbè, non credere in niente può essere un'affermazione legata alla confusione, ma che questo non credere a niente ti porti a non credere al progetto di Dio sarà grave per la tua vita eterna. E siamo in un mondo dove persone non credono più in niente e pensano che questa è una spada che li difende. sono stato illuso, mi hanno imbottito il cervello, sono stato in una setta, sono stato in un gruppo veramente così, ora basta, non credo più in niente, uso la spada dell'incredulità in nome della mia razionalità. Chi di incredulità ferisce vivrà un ateismo, un agnosticismo, vivrà un distacco da Dio drammatico, eterno. E tante volte gli scandali servono proprio, il diavolo li produce proprio per portare sempre di meno a fidarsi del progetto di Dio. E proprio per questo l'unità delle chiese diventerà un messaggio grande per la salvezza. Ma voi vedete che le chiese si stanno unendo? Sì, ci sono tentativi, ci sono... Ma quello che sta succedendo, ieri leggevo, ci sono circa 43.000 denominazioni nel mondo evangelico. 43.000! Ma se questa difesa non ci porterà all'inferno, la razionalità, l'umanità ci impedirà in ogni caso il rinnovamento della mente. E voi sapete che l'incredulità rappresenta il peccato più grande che possiamo compiere. Il non credere. Solo non credere nel messaggio della salvezza, questo è drammatico, letale, e abbiamo bisogno di ritornare ogni tanto a questa dichiarazione di fede nell'opera, nel sacrificio di Gesù. Ma il non credere che Dio ha messo in noi gli strumenti per cambiare, il volere cambiare le situazioni, gli altri, piuttosto che cambiare noi, l'incredulità in questo senso ci farà un sacco di male. Vuoi andare alla conclusione? Dicevo, in fondo e poi per incredulità, per il fatto che non crediamo che quello che Dio è, quello che Dio ci ha dato, è il meglio, che tendiamo poi, evadiamo. E purtroppo non evadiamo semplicemente all'inizio dalla comunione con la Chiesa locale, dalla comunione fraterna, dalla comunione. Piano piano evadiamo pure dalla dimensione verticale, piano piano. La nostra esperienza con Dio, ieri parlavo con qualcuno, dicevo che se noi solamente ci attrezzassimo a recuperare tutte le persone che hanno ricevuto un messaggio forte di salvezza, ma che non sono più in una chiesa, guardate che sono molti di più di quelle che sono nella chiesa. Abbiamo bisogno veramente di comprendere come usare armi spirituali. Il proselitismo non è un'arma spirituale. Chi di settarismo ferisce di settarismo perisce, perché a un certo punto non riconoscerà nessun altro che se non quello simile a sé. Ma il nostro denominatore non è un'affinità dottrinale, culturale, religiosa, ma è Cristo. Alleluia! Lì abbiamo bisogno di tendere. Lui è la nostra difesa. Lui realmente ci dà la capacità di camminare distruggendo le fortezze, le difese umane, tutto quello che ti sei costruito nella sofferenza, nel dolore, nella paura, tutte le spade che hai uscito, che stai brandendo, pensando che ti serviranno a raggiungere un obiettivo, Dio ti sta dicendo questa mattina, qualunque nome abbiano questa spada, disprezzo, giudizio, critica, polemica, gelosia, invidia, qualunque nome ha la tua spada, accusa, mormorio, qualunque nome ha la tua spada, posala, posala, perché se la continui a brandire ti farà male, ucciderà la tua fede, ucciderà il tuo cammino spirituale. Non ti porterà all'inferno, ma ti farà vivere come una persona isolata, come oggi tanti credenti a un certo punto si sono isolati e si sono trasformati in single. Io e Dio. Ci alziamo in piedi. Signore, vogliamo guardare meglio cosa stiamo usando per difenderci. Dio sa che abbiamo bisogno di armi, fratelli, sorelle, solo che il suo arsenale è diverso. La libertà che ti ha dato non è per pigliare l'arma più letale e scaraventarla sul tuo vicino, sul tuo compagno, sul tuo marito, sulla tua moglie. Questa è la cosa più facile. Il dolore, la spada, tagli un orecchio in senso metaforico, tagli la gola, tagli qualche cosa. E continuando a tagliare, continuando a giudicare, continuando a criticare, continuando ad accusare, tu ti fai un sacco di male. Signore, ma guarda, io mi devo difendere. E Gesù ti dice, come disse allora, ragazzi, credete forse che io non avrei potuto pregare il Padre che mi mandasse più di 12 legioni in questo momento? E vi faccio tutti fuori? E ho il diritto, sono Dio! No, prima noi non siamo Dio, ma come a dire, cerchiamo la vendetta, cerchiamo la giustizia solamente perché dobbiamo avere ragione oppure siamo in grado di benedire chi ci maledice, di essere misericordiosi, di stare attenti perché col metro con cui misuriamo ci verrà rimisurato. Quindi in questo momento l'esortazione della scorsa volta la ribadisco. Guarda qual è l'arma che stai usando. Guarda che non farà solo male agli altri, ma soprattutto farà male a te se non è l'arma totale, cioè l'amore. Qualunque altra arma viene dalla paura e tutto quello che viene dalla paura porta delle conseguenze che saranno sempre più deleterie per gli altri, non solo per te. E Dio sta soffrendo. Dio sta soffrendo. Perché vuole che tu impari a usare le armi sue che hanno il potere di demolire i ragionamenti, tutto quello che orgogliosamente si eleva contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni fratello, facendo prigioniero ogni pensiero negativo fino a renderlo alla vita di Cristo, come a dire, imprigiono l'arsenale distruttivo che potrei usare. E voglio far uscire la vita di Cristo. Dillo al Signore in questo momento, prima che sia troppo tardi, prima che l'arma che brandisci continui a ritornarti come un boomerang, qualunque essa sia. Se incredulità è la peggiore, ma tutte le altre fanno il loro danno. E chiedi al Signore di imparare a usare le armi che hanno da Lui la potenza e con le quali vincerai le tue battaglie e con le quali veramente sconfiggerai il nemico e con le quali sarai più che vincitore in virtù dell'amore di Dio. E tra queste armi ti dice il Signore: figlia mia, figlio mio, ritrova l'intimità con me, ritrova uno spirito di lode, di adorazione. Perché? Perché mentre tu lodi, mentre tu adori, mentre tu stai alla mia presenza, io ridurrò al silenzio l'avversario, il vendicatore. Lodami, lodami, lodami continuamente. Alza la spada della mia presenza, del mio amore, dell'adorazione, della lode, e trionferai su tutti i tuoi nemici, dice il Signore. Amen. Signore, grazie, grazie perché questa mattina riconosciamo che tante volte ci siamo fatti male noi stessi usando le nostre armi. Tante volte questo ha prodotto malattia mentale nel tentativo di difenderci da qualcosa, anche di ignorarla, di non volerla vedere. Questa ci ha corroso dentro. Il risentimento, l'amarezza, i traumi, li abbiamo nascosti, seppelliti, e ci hanno fatto un sacco di male per non vederli. La nostra difesa è stata la spada dello struzzo, la spada del non vedere. Ma grazie perché tu ci dai modi nuovi per affrontare il nostro dolore, per non dare pan per focaccia, per poter vincere la nostra battaglia con il tuo amore, Signore. Grazie, Padre, e che questo possa diventare una nuova linfa vitale nelle coppie, nelle famiglie, nella comunità, questo desiderio di combattere insieme, ma non a chi mormora di più, a chi sparla di più, a chi critica di più, a chi accusa di più. Non gare per spade, non corsi di spadaccini per ferirci, ma a chi può sanare con la propria lingua, chi può guarire con la parola, come tu hai mandato la tua parola e ci hai guariti. Permettici anche noi di mandare una parola ispirata da te che guarisca noi che la esprimiamo e quelli che la ricevono, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.